SBS Italian.
Questa mattina parliamo di calcio al femminile, da una prospettiva particolare, però quella della sostenibilità del cosiddetto equal pay, quindi di trattamenti economici così assimilabili a quelli maschili nel calcio femminile. E per farlo torniamo a parlare con il giornalista Alessandro Mastroluca, che ha svolto un'inchiesta per la rivista 433. Intanto Alessandro, grazie per la disponibilità e bentornato.
Grazie a voi.
Allora Alessandro, proviamo ad inquadrare il problema che è diventato di dominio pubblico, almeno per quanto riguarda il calcio, soprattutto dopo questi ultimi mondiali femminili di Francia. Secondo te perché adesso è sembrato maturo un discorso del genere su scala globale?
Allora, innanzitutto è diventato famoso in qualche modo celebre per due situazioni che si sono verificate nelle immediate conseguenze del mondiale femminile. Da una parte c'è la causa avviata dalle giocatrici della nazionale statunitense, che è in genere uno dei movimenti guida a livello di calcio femminile nel mondo, che hanno chiesto, che di fatto chiedono, attraverso anche la giustizia ordinaria, chiedono alla federazione statunitense una parità di trattamento, non solo in termini salariali, perché l'equal pay è stato un po' il grido di battaglia delle giocatrici statunitense negli ultimi anni, ma anche proprio parità anche di condizioni precedenti all'aspetto dei premi nazionali. Vorrebbero poter avere le stesse condizioni, la stessa possibilità, lo stesso tempo di promozione, per esempio, delle partite rispetto alla nazionale maschile. Vorrebbero che ci fossero condizioni più eque di pratica, di allenamento, di selezione dello staff, che insomma chiedono insomma un ruolo diverso e un'impostazione diversa alla federazione americana e un rispetto di condizioni più eque anche nella creazione delle condizioni della pratica sportiva, non solo a livello salariale, oltre che poi sull'aspetto più propriamente dei premi. In Italia il mondiale ha creato un momento di tifo intorno alla nazionale femminile come raramente si era visto, e più che un discorso in questo caso di parità salariale si è creato un movimento di opinione per sostenere la necessità che anche il calcio femminile diventi effettivamente professionistico, perché al momento ha ancora un regime dilettantistico in Italia.
E poi approfondiremo il tema, che cosa significa professionismo e quanto questo significa che poi non ci può essere più di tanto una regolamentazione dall'alto degli stipendi, ma che poi si è ancora più soggetti alle leggi di mercato. Ovviamente sottolineavi il caso statunitense, che è emblematico da una parte, ma se vogliamo è anche limite intanto per la disponibilità economica attorno al movimento sportivo statunitense, e poi perché stiamo parlando comunque della prima nazionale di calcio femminile al mondo staccata come palmarès, tra l'altro in rapporto invece ad un calcio maschile che continua a stentare a decollare nonostante siano passati 25 anni dai mondiali da USA 94, che doveva fare da catalizzatore al calcio maschile statunitense. Secondo te, sulla base di queste premesse e sulla base della forza inerziale della richiesta avanzata dalle giocatrici di calcio statunitense, dove si arriverà e che cosa può comportare un eventuale esperimento del genere o esperienza del genere statunitense per il resto del mondo?
Allora, secondo me è difficile che si arriverà ad affermare un discorso sic et simpliciter di parità, di equità salariale, anche perché poi bisognerebbe definire esattamente equità rispetto a cosa e rispetto a chi, se la serie A femminile deve essere necessariamente equiparata alla serie A maschile oppure no. Però nella causa che hanno lanciato le giocatrici americane contro la federazione ci sono almeno un paio di aspetti interessanti che riguardano il ruolo della federazione e gli aspetti di equità più che propriamente di uguaglianza, ovvero le giocatrici dicono che la federazione dà per esempio più tempo ai tifosi per comprare i biglietti delle partite maschili rispetto alle partite femminili, quindi dà un preavviso maggiore e crea una differenza in termini di promozione delle partite, che stabilisce le condizioni degli allenamenti della nazionale maschile e della nazionale femminile in maniera diversa, che stabilisce le sedi e le superfici in maniera differente, perché per esempio loro dicono La nazionale femminile ha giocato molto più spesso rispetto alla maschile sull'erba artificiale, che può provocare più rischi di infortuni, e tutto questo a fronte di introiti, almeno in termini di biglietti e sponsorizzazioni, nell'ultimo periodo superiori della nazionale femminile rispetto alla nazionale maschile. Quindi qualche elemento in realtà in termini di business lo avrebbero anche per sostenere un trattamento differente, ma soprattutto ci sono questi aspetti legati alle condizioni non troppo eque di partenza, che invece è qualcosa che una federazione sportiva dovrebbe garantire, indipendentemente poi da quelli che sono gli introiti successivi.
Ecco, quindi diciamo che finché ci si muove nell'ombrello della federazione, alcune almeno condizioni possono essere assicurate. Nel momento in cui il calcio femminile dovesse diventare professionistico, intanto chi e che cosa determina il cosiddetto professionismo, e poi che cosa comporta da questo punto di vista il professionismo?
Allora, viene considerato un campionato professionistico quello in cui sostanzialmente gli atleti ricavano dall'attività sportiva la maggior parte dei propri introiti. Poi sostanzialmente ci sono indagini della FIFA e della FIFPro del 2017, sono i dati più recenti a disposizione di FIFPro, che è praticamente il sindacato sostanzialmente dei calciatori e delle calciatrici professionisti del 2017, secondo la quale soltanto il 18% delle calciatrici impegnate in un campionato di prima divisione nel mondo si percepiva come professionista. La FIFA stabilisce che si può considerare un calciatore professionista, una calciatrice professionista, chi ha un contratto scritto e un ingaggio che garantisce più entrate rispetto alle spese sostenute per l'attività. 2 anni fa, quindi secondo gli ultimi dati disponibili, quelli del 2017, il 60% delle giocatrici che erano state interpellate nell'ambito di questa ricerca mondiale non arrivava alla soglia di introiti superiori alle spese, quindi non sarebbe stata considerabile secondo i numeri professionistica. È chiaro che per una società vorrebbe dire spese più alte in termini non solo di ingaggi, ma anche evidentemente di aggravi in termini di contributi, contribuzioni, debiti fiscali e quant'altro, quindi ci sarebbe un discorso da fare in termini di quanto poi effettivamente il movimento femminile crea valore e di quanto si possa permettere questo discorso. Però dentro questo ragionamento c'è un fattore importante: quanto possa essere per certi versi fuorviante il ragionamento di Qualpei, perché uguale bisogna capire a che cosa. Non è che prima divisione femminile necessariamente deve corrispondere a prima divisione femminile, a venire nella considerazione che c'è una creazione di valore e che evidentemente gli introiti non sono paragonabili. Quello che bisognerebbe creare invece è un meccanismo per cui, a fronte di 2 campionati, uno maschile e uno femminile, con entrate paragonabili, e può essere per esempio una prima divisione femminile con una seconda o terza divisione maschile, si creino, a fronte di entrate comparabili, meccanismi comparabili di retribuzione, che non ci siano insomma discriminazioni a fronte di entrate in questo caso simili o comunque paragonabili.
Ovviamente tutto questo poi dopo richiama all'aspetto centrale, cioè la sostenibilità del professionismo dal punto di vista economico. Ecco, quali sono i numeri del calcio femminile in Italia e nel mondo, e l'interesse che questi mondiali hanno contribuito a generare attorno al calcio femminile, quanto realisticamente si potrebbero trasformare in ascolti televisivi e addirittura in persone disposte a pagare il biglietto per andare a vedere le partite la domenica? Abbiamo visto grandi investimenti da parte di alcune società di calcio italiane nel settore femminile e un interesse sempre maggiore anche da parte delle televisioni. Quanto può bastare e quanto può durare questo interesse?
Sicuramente è un passo in avanti l'interesse che c'è da parte delle televisioni. In Italia Sky ha acquisito i diritti del campionato di massima divisione femminile, c'è stato un movimento molto forte anche di tifo, di partecipazione per quanto riguarda l'Italia nel mondiale femminile, c'è stato soprattutto in termini più propriamente sportivi l'interessamento della Juventus, che è entrata nel campionato femminile, acquisendo una squadra che già partecipava in precedenza, e questo ha sicuramente spostato e alzato in qualche modo, spostato verso l'alto il livello complessivo del campionato. C'è stato poi l'interesse a calare della Roma, del Milan, di altre società che hanno divisioni maschili e che in questo momento partecipano anche al campionato femminile, e questo può portare sicuramente dei benefici in termini di pratica, in termini di interesse, in termini di sinergie tra le società maschili e quelle femminili, un po' qualcosa che sta nascendo nelle ultime due stagioni, quello che si sta verificando negli ultimi due anni in Inghilterra, in cui c'è un campionato femminile propriamente professionistico, completamente professionistico da un paio di stagioni, e in cui tutte le squadre, le 12 squadre che vi partecipano, sono espressione di club che hanno una corrispondente formazione maschile in prima o seconda divisione della Lega inglese, con finanziamenti importanti da parte di Barclays nel caso britannico. Ancora non c'è una parità economica, però è sicuramente un passo in avanti. Molto interessante a livello europeo il caso recente dell'Ajax, che ha invece votato la parità salariale, la parità di condizioni generali, oltre che salariali, tra la squadra maschile e la squadra femminile. Insomma, ci si sta muovendo in una direzione verso la quale il calcio femminile non è più soltanto, non sarà più soltanto una appendice in un certo senso, ma comincerà a diventare una parte integrante di una logica di business più ampia delle squadre, che avranno sia un lato, una divisione maschile che una divisione femminile, ed è chiaro che questo può portare dei benefici complessivi al sistema. Quello che sarà importante è appunto riuscire a alzare il livello di interesse, di attenzione, e sicuramente la presenza di squadre di questo tipo, di espressione di squadre maschili, potrà avere sicuramente un vantaggio anche in termini di calcio femminile. Basti vedere quello che è successo negli ultimi anni, nel medio periodo quantomeno, nel campionato francese, in cui c'è Lione che fa la guida e che da anni è una delle formazioni guida del movimento femminile in Europa, ha vinto anche le ultime edizioni della Champions League. Questo può portare sicuramente un aumento di interesse, non soltanto occasionale, non legato solo al grande evento, e un aumento degli introiti diventa anche un aumento di interesse, diventa un aumento di pratica, vuol dire che ci saranno probabilmente, presumibilmente, più ragazzine che cominceranno ad avvicinarsi al calcio, e insomma crea una serie di effetti positivi.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.